E da Montichiari, in provincia di Brescia, ci spostiamo verso sud e incontriamo un'altra terribile notizia. Tra Civitavecchia e Marinella, sulla A1 è stato fermato un tir stipato con 200 maiali vivi. Erano partiti da Miralcamp in Spagna, arrivati poi al porto di Barcellona e quindi a Civitavecchia in traghetto, dopo 26 ore di viaggio, senza soste, senza acqua, senza lettiera, senza spazio vitale, diretti a Palermo, che era la destinazione finale, dove sarebbero poi stati macellati. Una trentina di animali nel camion erano morti per soffocamento. E questa, diremo che è la condizione animale, questa è l'attenzione al benessere animale ai tempi di Expo. La cosa positiva è che queste notizie, che magari prima nemmeno venivano date, adesso fanno capolino sui giornali, e la sanzione per il maltrattamento costerà al conducente 17.000 euro, una cifra non indifferente. Tuttavia noi pensiamo che il conducente sia solo l'anello debole della catena dello sfruttamento. Lui, come i maiali, è solo un ingranaggio della macchina perversa dello smontaggio dei corpi animali. Quindi il problema è a monte e andrebbe affrontato a monte. A proposito di maiali, questi sconosciuti, sorprendenti animali intelligentissimi che però pochissimi di noi avvicinano e quindi riescono ad amare, uno dei libri che ci ha fatto capire la vita emotiva dei maiali e assieme a loro di tanti altri animali cosiddetti da reddito è stato il famoso libro di Jeffrey Moussaieff Masson, Il maiale che cantava alla luna, un vero must per qualsiasi persona che sostenga di amare gli animali. Jeffrey Moussaieff Masson è un personaggio straordinario, ha trascorso anni in India, ha studiato la religione indù, scritto libri su questo argomento, ma poi, una volta divenuto professore di sanscrito a Toronto, a 29 anni, conobbe la psicanalisi. E la psicanalisi lo folgorò al punto di dedicarsi completamente a questo nuovo filone di interesse, fino a diventare direttore degli archivi Sigmund Freud. Uno psicanalista però fuori dagli schemi, perché per anni ha scritto saggi di critica verso le istituzioni psicanalitiche che lui considera colpevoli, tra le altre cose, di sottovalutare le violenze subite dai bambini e dalle donne. Questa attenzione di Masson verso i più deboli e i più oppressi lo ha portato a dedicarsi allo studio della psicologia animale, pubblicando diversi libri sui diritti degli animali e vincendo nel 2011 il premio Empty Cages. La casa editrice Sonda e l'associazione Esseri Animali hanno recentemente organizzato un piccolo tour in due tappe per presentare il suo ultimo libro, che si intitola Le bestie siamo noi, cosa possiamo imparare dagli animali sul bene e sul male. Sergio Marchese di Esseri Animali gentilmente ha raccolto questa intervista all'autore.
It was meant ironically, because of course we shouldn't use the word beast in a negative sense for animals, and we shouldn't use it about humans in general either.
Masson dice chiaramente: il titolo del libro è un titolo ironico, è un titolo provocatorio, ma che intende sottolineare nella sua provocatorietà una cosa. Dice ovviamente il termine bestia, che viene utilizzato abitualmente con una connotazione negativa, deve essere liberato da questa connotazione, perché le bestie, gli animali non umani, non sono peggiori degli animali umani, anzi l'analisi della storia ci insegna che alcune pratiche sono tipiche degli umani e non degli animali non umani, per esempio la tortura, non sono conosciuti casi di tortura tra animali, così come gli animali non si organizzano per promuovere guerre, e quindi queste sono due differenze che è opportuno riconoscere, forse proprio per decostruire questo senso di superiorità che normalmente l'umano in quanto tale ha ponendosi al di sopra di un piedistallo. Da ultimo dice gli animali non umani non hanno la scelta, non scelgono il cibo che mangiano, non hanno probabilmente questa possibilità, almeno questo ci dice il loro studio della loro etologia, diversamente gli umani possono scegliere e quindi è un obbligo morale per tutti noi scegliere qualcosa che faccia crei il minor dolore possibile.
I do believe that almost all evil comes from trauma.
molto spesso la violenza, la tendenza a commettere atti violenti dipenda dall'aver subito traumi che a volte non vengono neanche riconosciuti come tali, però portano gli individui a maturare pulsioni violente. E così in qualche modo, a livello più generale, lui individua, come peraltro non è l'unico, l'origine in un certo senso della violenza istituzionalizzata nei confronti degli animali, la fa risalire intorno a 10.000 anni fa, quando praticamente la società umana passò da una società di cacciatori-raccoglitori a una società di agricoltori e quindi passò attraverso la domesticazione degli animali. La domesticazione è ovviamente un atto violento, è un atto di privazione di libertà, è un atto di sfruttamento, e questo, oltre che essere il primo momento di forte sfruttamento degli animali, fu anche un momento che ci allontanò in qualche modo da essi, e questo allontanamento in qualche modo accompagnato allo sfruttamento può essere visto come un grande trauma che in qualche modo è rimasto dentro di noi.
I think that was a terrible moment in the history of humankind, and it was a trauma, and we have not gotten over.
È il momento in cui ci siamo forzatamente allontanati dall'animalità che prima condividevamo con gli altri individui. Per diciamo superare una società violenta e basata sullo sfruttamento non basta recuperare, anche se importante, la compassione dei singoli, ma bisogna forse, questa è la domanda che pongo, mettere in discussione tutta la struttura gerarchica della società e il fatto che sia una società in cui ciò che conta è il profitto.
Yes, absolutely. Yes, I'm glad you saw that. That is the ultimate conclusion of my book. That in a certain way, of course, we can't become hunter-gatherers again. It's too late for that. But we can take some of the principles from that time, for example, a pure form of democracy without hierarchy.
Jeffrey concorda con questa analisi storico-politica della nostra società e dello sfruttamento, e dice che appunto è assolutamente vero che la gerarchizzazione della società è all'origine dello sfruttamento, anche perché lo sfruttamento si basa sulla mercificazione, quindi discende da una società che punta solo al profitto, e che se anche questo pare difficile dobbiamo in qualche modo cercare di recuperare, tornare indietro, anche se ovviamente non si può tornare indietro nel tempo completamente, ma recuperare una società fondata non sulla monetizzazione di qualunque rapporto, non sullo sfruttamento di qualunque vivente, ma una società basata maggiormente sulla compassione, in cui non ci sia il diverso in quanto tale, quindi non ci siano artificiali divisioni tra umani e altri animali, ma anche all'interno della società umana. E prima cosa da fare, la più urgente, prima che noi distruggiamo noi stessi e tutto il pianeta, è smettere di uccidere.
Stop killing animals. That's step one.
E spesso rimarchiamo come la nostra trasmissione parta dalla condizione animale per trovare poi mille connessioni, mille nessi con la condizione umana. Molte volte ancora ci sentirete parlare di intersezioni, ovvero storie che abbinano la sofferenza degli altri animali alla sofferenza umana, lo sfruttamento degli altri animali e lo sfruttamento degli uomini. Non ci stanchiamo di dire che non ci può essere liberazione animale se contestualmente anche la specie umana non saprà liberarsi dal paradigma della violenza e del dominio. Un buon esempio di questo tipo di intersezioni è un fatto accaduto durante la scorsa settimana che ha sbalordito anche gli attivisti più accaniti. La procura di Palermo ha ottenuto l'arresto di 41 persone nell'ambito di un'inchiesta chiamata Golden Circus. Sono stati fermati numerosi impresari del settore accusati di aver organizzato una truffa allo Stato attraverso un sistema di assunzioni per lo più fittizie di cittadini stranieri grazie alla deroga concessa dal decreto flussi allo spettacolo viaggiante. Secondo la procura, gli impresari avrebbero accettato di partecipare alla truffa per sanare i propri deficitari bilanci. Costoro incassavano dai 2 ai 3.000 euro per ognuno dei 500 stranieri fatti entrare in Italia. Sappiamo quanto siano malmessi i circhi, in crisi di identità e in larga misura superati dalla sensibilità corrente, almeno per quanto riguarda l'uso degli animali. L'associazione LAV offre una interessante chiave di lettura della notizia, che non sarebbe solo l'ennesimo caso di truffa allo Stato. Dice la LAV: non sorprende che il mondo circense, che abbiamo spesso denunciato per lo sfruttamento degli animali, abbia potuto fornire terreno fertile per la tratta e lo sfruttamento anche di esseri umani. Siamo di fronte a un fatto gravissimo che rimanda inevitabilmente al trattamento riservato agli animali non umani e ci porta ad auspicare la loro completa dismissione dai circhi, atto necessario e non più procrastinabile. Dunque questa crudeltà, questo cinismo espresso dai circensi verso gli animali può naturalmente diventare crudeltà e cinismo anche verso altri individui viventi, deboli, in questo caso dei sans-papiers. Presentato alla 72esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Heart of a Dog è un film saggio dell'artista Laurie Anderson, performer artist, musicista e scrittrice statunitense, animatrice della scena d'avanguardia newyorkese. I lavori di questa artista, che per 20 anni è anche stata la compagna di Lou Reed, spaziano dalla musica alle performance multimediali, passando per il teatro, le installazioni museali e la spoken poetry, ma lei sceglie di definirsi narratrice di storie. Stavolta si è confrontata con il cinema. Il film non è ancora stato distribuito in Italia, ma il nostro filmologo Emilio Maggio l'ha visto a Venezia e ha preparato una recensione.
Un momento come quello attuale, in cui anche il cinema, da quello di intrattenimento a quello che esprime il sentimento comune dei vari movimenti ambientalisti e animalisti preoccupati della sorte del nostro pianeta e dei nostri animali, sembra essersi accorto finalmente che l'uomo non rappresenta l'indiscutibile centro del mondo, alcune opere, giudicate grossolanamente dal populismo mediatico come intellettuali, vanno apparentemente nella direzione opposta, cercando cioè di scalfire proprio quei meccanismi linguistici che creano consenso su argomenti come lo stato di crisi delle risorse naturali e lo sfruttamento intensivo della vita, compresa quella degli altri animali. Il film Art of Dog, realizzato dalla performer americana Laurie Anderson, è un esperimento, un'opera sperimentale, cioè in cui il mix di immagini prodotte, disegni, quadri, archivi fotografici, found footage amatoriali, home movies familiari e video art apre a mondi impossibili e a una inedita visione multiprospettica, in cui è difficile stabilire se il punto di vista con cui è girato il film appartenga all'autrice, a Lola Bell, il cane con cui Laurie, la regista, ha condiviso parte della sua biografia, o addirittura a noi spettatori che quelle immagini consumiamo. Insieme all'ultimo film di Godard, Adieu au langage, Il cuore di cane, della Anderson, rappresenta un commiato al linguaggio inteso come sofisticato sistema di disciplinamento di vite facilmente assoggettabili, e soprattutto una elaborazione del lutto per tutti quei corpi che non contano e quelle vite indegne di essere compiante. Un film che, nonostante il suo impianto di opera aperta, che la avvicina agli ambiti della ricerca artistica, ha di una forza emotiva dirompente, addirittura struggente. Questo anche grazie all'ottica deformante del buddismo, che, percepito in Occidente come una non religione, diventa, nelle sensuali parole della regista, la base concettuale e filosofica per rimettere in discussione le categorie occidentali di natura e cultura, e aprirsi definitivamente all'altrimenti che umano, rappresentato in questo caso dalla cagnetta Lola Bell, completamente cieca e sul punto di morte. Citando le parole di una canzone di Lou Reed, compagno della Anderson recentemente scomparso, che aleggia come un fantasma tra veglia e sonno, a suggello dei titoli di coda del film, riavere indietro il tempo della vita che ci viene quotidianamente sottratto. Finalmente un altro film cane.
E mentre aspettiamo l'uscita di questo bel film, la redazione di Restiamo Animali e la sottoscritta Camilla Lattanzi vi salutiamo e vi diamo appuntamento tra 7 giorni esatti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.